to go home. Machine guns drop on the streets of dope war. Heads down, people look out, we're going over.
Burning lives, coming some ivory entry. Parts of mine, some Atlantic century. Safe European home, built wars. Number lack in the affair, number use the cause. Chippers in your head, I'm a shoulder. Total control, just round the corner. I'm one of the block, can't turn into your. Keep banging in the walls of Fortress Europe.
E allora eccoci qui, benvenuti e benvenuti alla prima trasmissione di Silenzio Assordante. Benvenuti.
Eh sì, allora cominciamo oggi la prima puntata di questo nuovo spazio all'interno del palinsesto di Radio Onda Rossa, dedicato alle voci, le denunce, le testimonianze delle lotte antirazziste dentro e fuori da questi lager del presente che sono i CIE, i centri di identificazione ed espulsione in cui vengono rinchiuse le persone migranti senza documenti. Da oggi 25 settembre andremo in onda ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. In questo spazio appunto cercheremo di rompere insieme il muro del silenzio e dell'indifferenza che circonda i CIE per parlare delle nuove forme di repressione e di controllo dei confini, ma anche di tutte le lotte e le rivendicazioni locali e globali per la libertà di movimento. Infatti, insomma, all'interno dei media mainstream c'è un silenzio veramente assordante che riguarda questo argomento. E anche quando se ne parla, insomma, se ne parla male, in modo sbagliato, distorto. Li chiamano appunto centri di identificazione ed espulsione, ma noi sappiamo che sono dei veri e propri lager. Le istituzioni parlano di ospiti quando si devono riferire alle persone che sono recluse lì dentro e che invece appunto sono veri e propri detenuti e detenute che vivono delle condizioni peggiori di quelle del carcere. Cercano poi di costruire questi centri in luoghi che sono periferici, isolati, nascosti, per renderli praticamente invisibili. Quello che vorremmo fare noi è invece contribuire a renderli visibili, denunciando gli abusi e le violenze che si nascondono al loro interno tutti i giorni, ma anche raccontando le lotte che si propagano all'interno e al di fuori dei centri. Per fare tutto questo cercheremo anche di non solo, insomma, raccontare le notizie, ma anche cercare di proporre degli stimoli, degli spunti di riflessione per capire che i CIE non sono soltanto i luoghi del controllo poliziesco sui corpi delle persone migranti che attraversano i confini della Fortezza Europa, ma sono anche dei dispositivi economici che sono funzionali al controllo della manodopera migrante, che sono anche un oggetto delle relazioni geopolitiche tra gli stati, come è emerso chiaramente dagli accordi tra il governo italiano e quello libico, oppure dai negoziati che erano stati fatti preliminarmente all'allargamento ad est dell'Europa, quando sono state finanziate le costruzioni di nuovi centri nei paesi candidati appunto ad accedere all'Unione Europea. E quindi in ogni puntata di Silenzio Assordante alterneremo un po' le notizie con le riflessioni, le analisi anche sugli interessi politici e economici che questi lager vorrebbero celare e sulle relazioni di potere che contribuiscono a perpetuare. Per fare tutto questo approfitteremo anche della presenza di una redattrice che parla l'arabo e quindi faremo un sommario della trasmissione e anche delle piccole incursioni nel corso di quest'ora in cui parleremo di CIE anche in lingua araba, e speriamo poi in futuro magari di riuscire a trovare la disponibilità anche di parlanti altre lingue, visto che appunto questa radio cerca di non essere solo monolingue, monoculturale in qualche modo, no? Allora veniamo un po' al sommario della puntata di oggi. Lo faremo prima in italiano e quindi poi in arabo. Di che parliamo oggi?
Allora, oggi parleremo, cerchiamo di porci delle domande e cercheremo di trovare delle risposte. Le domande sono: che cosa sono i CIE? Come nascono e a quale politiche di controllo e repressione rispondono? Quali sono le differenze e quali le forme di continuità con i centri di permanenza temporanea, i cosiddetti CPT, istituiti dalla legge turco-napoletano? Come si vive in questi nuovi lager del presente? Cosa è cambiato all'indomani dell'approvazione del pacchetto sicurezza? Quali abusi subiscono le persone recluse e quali strategie di resistenza e di auto-organizzazione vengono messe in atto all'interno e al di fuori dei centri? A Milano, all'indomani dell'approvazione della legge Maroni, gli uomini e le donne recluse nel CIE di via Corelli hanno dato vita a una rivolta, subito repressa con la violenza e con 14 arresti, 9 uomini e 5 donne. Ascolteremo in diretta una compagna di Milano per gli aggiornamenti sul processo che si svolge in questi giorni in un palazzo di giustizia blindato. Gabriele Del Grande, giornalista, scrittore e ideatore di Fortress Europe, ci parla di Noi difendiamo l'Europa, un audiodocumentario di Roman Herzog che verrà presentato in anteprima a Roma, a Nuovo Cinema Aquila, il 24 settembre alle 21. In 70 minuti di audio, il documentario interamente registrato in Libia racconta la lotta all'immigrazione in quel paese e l'opposizione politica al regime di Gheddafi, con le voci dei profughi, della polizia e degli oppositori. Giovedì 24 e 25 settembre alla Sapienza, 2 giorni in solidarietà ai ribelli della terra, dalla guerriglia contro le multinazionali del petrolio in Nigeria alla rivolta dello scorso dicembre in Grecia. Durante le 2 giorni sarà esposta una mostra contro i CIE e verrà presentata la campagna Nella tua città c'è un lager, chiudiamolo. Dal 1 al 4 ottobre si svolgerà a Barcellona un incontro internazionale per la libera circolazione delle persone. 4 giornate di confronto e dibattito sulle forme del conflitto che esplode lungo i confini della Fortezza Europa, sulla resistenza all'interno dei CIE e sulla solidarietà attiva dall'esterno, per condividere le esperienze di lotta dal basso in differenti paesi.
Allora, questo era il sommario della puntata di oggi, la prima puntata di Silenzio Assordante. Ora, come annunciato, faremo anche un sommario in arabo, ma prima ascoltiamo la corrispondenza con uno dei compagni che stanno mobilitando davanti al carcere di Civitavecchia, dove è rinchiusa una compagna dell'8 marzo, che è appunto una degli arrestati in seguito a questa campagna mediatica di criminalizzazione dei movimenti di lotta per la casa.
Perfetto, puoi andare in diretta. Pronto, mi senti? Pronto?
Pronto?
Ti sento, vai.
Sì, allora, come compagni e compagni, femministe non del movimento e del coordinamento cittadino lotta per la casa, con alcuni compagni e compagne anche dell'occupazione 8 marzo di Magliana, abbiamo organizzato questo presidio davanti al carcere di Civitavecchia. È una cosa auto-organizzata, nel senso che non è stata comunicata, però ovviamente le guardie sapevano della nostra venuta perché sono in quantità industriali, nel senso che ci sono tutti
i militari,
ci sono i militari, ci sono le guardie carcerarie, è arrivata la Digos, ci sono i carabinieri, ci sono non meglio precisati in borghese che non si sono ovviamente fatti riconoscere, ci sono purtroppo molte poliziotte che fanno foto e noi facciamo le foto, c'è una sorta di presenza che si punta, non ci hanno chiesto i documenti perché ovviamente con le foto ovviamente siamo tutti riconoscibili. La cosa importante è che noi siamo qui davanti, abbiamo messo un amplificatore con cui è sull'Aurelia, quindi c'è molto traffico.
Scusa un attimo, ricordiamo ovviamente la motivazione.
Scusami, no, io sono talmente, come dice, su di giro.
No, non c'è problema.
Presenza che, allora, ricordiamo che alcuni compagni di Magliana, 5 propriamente, sono stati arrestati il 14 scorso all'interno dell'occupazione 8 marzo a seguito di un'operazione gestita dai carabinieri. Ovviamente su mandato del comune, diciamo il comune di Roma, che ha tentato uno sgombero senza riuscirci, ha comunque ceduto alla deportazione in carcere di 5 compagni, 4 compagni e una compagna, un compagno agli arresti domiciliari, un compagno rilasciato un paio di giorni fa, ma la compagna Francesca, che noi siamo qui sostenendo con la nostra presenza, militante antica, tra virgolette, benché giovanissima, dell'occupazione magliana, è stata prima sballottata in un carcere a Rebibbia, poi spostata qui a Civitavecchia, probabilmente verrà spostata a Perugia, così almeno dicono le voci. In sostanza non la riescono a tenere ferma, essendo lei un'operatrice che ha lavorato all'interno di questi carceri. Le accuse sono, come sicuramente sapranno gli ascoltatori della radio o i compagni e le compagne, assolutamente infamanti e pretestuose. Pare che siano accusati di aver preso un pizzo, per cui di aver costretto gli occupanti a pagare una cifra per poter mantenere la propria presenza all'interno dell'occupazione. Questa cosa ovviamente è stata strappata, tra virgolette, dai carabinieri stessi a un occupante che era stato allontanato per i propri comportamenti sessisti e violenti all'interno dell'occupazione dall'assemblea dell'occupazione, cioè da una decisione collettiva degli occupanti della occupazione 8 marzo alla Magliana. Questo ex occupante, diciamo, in qualche modo è stato cooptato dai carabinieri, che gli hanno fatto in qualche modo affermare di essere stato costretto a pagare questo pizzo, questa quota, che ovviamente è assolutamente inverosimile per chiunque possa conoscere anche lontanamente l'esperienza dei compagni di Magliana. Ma ovviamente l'accusa sta già cadendo, sta già sgretolandosi giorno per giorno, anche a seguito della mobilitazione, della presenza continua in tutte le sedi di compagni e compagne che chiedono l'immediata scarcerazione dei...
Cosa che è già accaduto per una persona, cioè un compagno, cioè Sandro, se non sbaglio, vero?
Sì, scusami?
Che è già capitato per un compagno, ossia Sandro, che è stato liberato e quindi...
che è stato liberato, sì. Un compagno, Simone, che sta agli arresti domiciliari, e poi ci sta Gabriele, che è ancora costretto a Rebibbia, e Francesca, che è a Civitavecchia. Ci sono una serie di manifestazioni, credo, di presenze continue nella città e non solo in questi giorni, e noi abbiamo voluto testimoniare in una zona assolutamente fuori da ogni consesso umano, perché il carcere nuovo di Velletri, di Civitavecchia, non è quello antico, ma è il centro del paese, ma è esterno al paese stesso, a Civitavecchia stessa. È un tipico carcere nuovo, ovviamente grigio, impraticabile, irraggiungibile, circondato da strade.
Ecco. Come si sente, esatto.
Ecco, si sente, strade e cavalcavia, circondati da zone militari dove divieto d'accesso, dove ci sta ovviamente i cavalli di Frisia, insomma i fili spinati, eccetera. E noi siamo riusciti con una nonchalance, devo dire, che meravigliosa, perché non era stata una cosa estremamente preparata prima, ma essere qui presenti a mettere in crisi, credo, la polizia e carabiniere, perché adesso vi faccio sentire.
Sento gli slogan già,
Abbiamo attaccato sul muro della zona militare con lo scotch uno striscione con scritto Francesca Libera, il segno femminista, e questo adesso sono gli uri delle compagne, ve le faccio sentire in diretta.
Dite Francesca Libera, scusate. Mamma mia.
No, ma si sente
comunque. Ecco, questo è
Francesca Libera! Francesca Libera! Francesca Libera!
Diciamo che dalle mura del carcere sono arrivati dei fischi che testimoniano il fatto che le nostre urla sono arrivate all'interno del carcere. Ovviamente, oltre alla liberazione di Francesca, noi chiediamo la liberazione di tutti quelli che sono costretti all'interno delle cosiddette patrullere.
Tra parentesi, Sandrone, mi senti? Sandrone è quel compagno che ha anche qualche problema di salute, ricordiamolo.
So che il compagno che ha gravi problemi di salute è uno di quelli che non è stato liberato,
appunto,
di Sandro, che invece è stato rimandato in libertà, chiamiamola così.
Sì.
Quindi diciamo c'è anche questa differenza di comportamento da parte dei giudici e non sappiamo il motivo, ma sappiamo sicuramente che i compagni dovranno essere al più presto liberati. Sappiamo che comunque c'è un gruppo di avvocati che adesso si sta occupando di tutte le procedure. C'è un po' di chiasso, scusami. Credo che anche non volendo fare il blocco stradale, se...
Senti, nel frattempo mi senti?
Sì, ti sento.
No, volevo chiederti l'intenzione, fino a quando volete rimanere lì in zona, quali sono le...
Dunque, le intenzioni sono queste, sì. Siccome noi siamo su un dosso da cui si vede benissimo il carcere, siamo abbastanza vicino, noi vediamo anche la strada che circonda il carcere, proprio vicino al carcere, noi abbiamo intenzione di andare proprio davanti alla porta. L'abbiamo già comunicato ai responsabili cosiddetti dell'ordine pubblico, abbiamo detto che noi andremo sotto vicino alla porta e apriremo lo striscione e anche lì faremo altri slogan e cercheremo. È chiaro che l'intenzione era solo quella di farci sentire all'interno del carcere e sentire a Francesca che c'è un movimento intero che si sta occupando di lei. E questa cosa ovviamente vale per tutti quelli che sono detenuti. Questa storia della strada di Magliana, noi crediamo che dovrà necessariamente avere un termine addirittura con le scuse, nel senso che poi ci sarà ovviamente sicuramente un processo di richiesta di danni gravi che comunque sono stati sicuramente praticati nei confronti dei compagni di Magliana, in termini di lavoro, in termini di conoscenza, perché ovviamente se tu spacci che questi occupanti sono piccoli truffatori che chiedono il pizzo, ovviamente tu dai una immagine negativa di tutto il movimento lotta per la casa, e questa cosa ovviamente non è tollerabile, non è vera e non è tollerabile.
Perfetto, senti, allora possiamo rimanere che ci sentiamo più tardi, ci aggiorniamo più tardi?
Facciamo ancora un po' di slogan, poi ci avviciniamo, sì, alla porta del carcere. È chiaro che noi qui urliamo a Francesca, ma non possiamo comunicare, non c'è nessuno sostanzialmente di gente normale che cammina, a parte le guardie che non sono gente normale, e quindi le comunicazioni sono di natura molto stringata, tipo Francesca libera e cose di questo tipo.
Vabbè, già va bene comunque, direi.
La storia che sta nei nostri volantini, che noi abbiamo portato, ma non sappiamo a chi dare, perché materialmente non ci sono persone. Può darsi che dopo faremo un piccolo salto a Civitavecchia distribuendo i volantini che abbiamo portato, così anche la città a ridosso del carcere può essere informata in maniera migliore di quella che è la verità, cosa che appunto i giornali, sappiamo, e come abbiamo letto, Tempo, Messaggero, sono prezzolati ovviamente da Caltagirone e soci, si sono comportati anche attraverso responsabile alla sicurezza del Comune di Roma, non mi ricordo il nome, amico di Alemanno, e gli altri si sono appunto premurati di criminalizzare questa occupazione e la lotta dei compagni e delle compagne. Questa cosa è quella che va assolutamente rivoltata e gli si deve ritorcere contro, con la lotta, con la presenza, con la continuità delle compagne e dei compagni. E noi, questa è la nostra dimostrazione, solo un inciso, tutta questa pletora di guardie che stanno qui, quando si sono avvicinati a noi, hanno detto: pensavamo che sareste state molto di più, nel senso che se ti muovi in una, due, tre, quattro, cento, noi qui siamo una trentina, ovviamente l'immagine che ha la controparte è che noi siamo migliaia, ma noi siamo migliaia. Ciao.
Ti ringrazio, a dopo, ciao.
A dopo, ciao.
Si torna in diretta dunque con Silenzio Assordante. Siamo rimasti al sommario, che se non erro è super citato in arabo.
Ok. Ma hiya al-mu'taqalat? Kayfa tawajadat? Wa ma hiya siyasatuha wa dhughutatuha? من ينظمها ويسيرها وكم يتقاضى؟ وما هي القوانين التي تدعمها لكي تستمر في تواجدها ونشاطها؟ إنه قانون تركو نابوليتانو. كيف يعاش داخل هذه المعتقلات في يومنا الحاضر؟ وما تغير بمجيء قانون علبة الأمن؟ ما هي أنواع الضغوط والابتزاز التي يمارس على المعتقلين؟ وما هي الاستراتيجية للمقاومة والدفاع داخل وخارج المعتقلات؟ في ميلانو وفي صبح وبداية تطبيق علبة القانون الأمن، قام رجال ونساء المعتقلين داخل سجون المسمات تشيه تشينتو ايدنتيفيكاتيوني اسبولسيوني في زنقة فيا كوريلي. تمت هناك ثورة، لكنها بسرعة تم قمعها وإخماذها، وذلك بالعنف والضرب والقسوة. وقامت الشرطة بالقبض على 9 رجال و5 نساء. والآن سنستمع مباشرة لمناضلة من ميلانو، والتي تحاول أن تزودنا بما يحدث داخل كواليس والمحاكم المغلقة الموجودة، والتي تحاول أن تريد إغلاق أي نوع من المعرفة الحقيقة عن ما يحدث في داخل هذه المحكمة. جابرييل ديل غرانادا، صحافي وكاتب وهو مؤسس فورتريس يوروب، سوف يحدثنا عن نحن ندافع عن أوروبا. إنه عبارة عن وثائقي وسيعرض الأول مرة في روما في السينما الجديد لاكويلا 24 سبتمبر 2009 على الساعة 9، والمدة سوف تكون على 70 دقيقة للعرض. إنه وثائقي تم تسجيله في ليبيا، ويتكلم عن الحرب القائمة على الهجرة والمهاجرين والمعارضين لسياسة القذافي، من الجهة الأخرى اتجاه الهجرة. يوم الخميس والجمعة 25 سبتمبر 2009 في الجامعة لا سابيانسا ستقام أيام تضامنية نضالية لكل من يقاوم ويناضل على الأرض. في هذه الأيام سوف يتم عرض صور عن المعتقل الموجود في بونتي غاليريا، واسم هذه العرض هو هناك في مدينتك معتقل فاغلقه. من 1 إلى 4 أكتوبر سينظم لقاء عالمي في برشلونة، وذلك من أجل حرية الأشخاص في التجول. وخلال هذه الأيام سيناقش موضوع الحرية التجول في المدينة بكل حرية والصداعات في الحدود، الذي علبة الأمن الموجودة في إيطاليا والمعتقلات الموجودة في جميع المدن الأوروبية.
Signor giudice, vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto, né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto, seguo il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La giustizia va dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi
occhi tu eri luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza spavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fato degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, hai ingannato la lealtà che ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome.
Allora, quindi tentiamo un attimino di iniziare capendo cosa sono questi CIE, che per noi sono lager. I CIE sono uno spazio fisico chiuso in cui vengono trattenuti con la forza i cosiddetti migranti irregolari nell'attesa appunto di essere espulsi, ma per capire quando sono stati istituiti e il perché appunto dobbiamo fare un piccolo tuffo nel passato. I CPT, gli ex CPT, gli attuali CIE, nascono in seguito all'adozione di politiche migratorie in sede comunitaria che sono nate con l'accordo di Schengen del 1995. Quindi cosa succede? Che tutti questi paesi della comunità economica europea e non si riuniscono per decidere appunto sui flussi migratori e rispetto a quante persone potessero entrare nei vari paesi. Gli obiettivi del trattato di Schengen erano l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne appunto dello spazio Schengen, il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne di Schengen, la collaborazione delle forze di polizia con la possibilità di operare oltre i propri confini, il coordinamento tra stati alla lotta alla criminalità organizzata e quindi all'immigrazione clandestina, quella che loro chiamano immigrazione clandestina, e l'integrazione delle forze di polizia con una banca dati comune che è chiamata appunto SIS. Di qui arriviamo appunto in Italia, quindi adesso in questo momento viene creata la cosiddetta Fortezza Europa. Passando invece all'Italia, andiamo alla prima legge in Italia appunto che disciplina il fenomeno migratorio, che è la numero 943 del 1986, che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare e introduce il concetto di sanatoria. La successiva legge, meglio conosciuta come legge Martelli, è la numero 39 del 1990, è invece il primo tentativo di regolamentare e programmare i flussi migratori. Questa però non prevede alcuna misura di integrazione. Infatti la Martelli introduce per la prima volta il concetto di espulsione. Succede appunto che poi, dopo l'incredibile flusso migratorio di albanesi verso l'Italia nel 1991, con il governo Prodi c'è un decreto del 1995, il decreto Dini, che però non andrà in porto, che prevedeva appunto che il Ministero dell'Interno potesse individuare edifici e strutture in cui richiudere i migranti sottoposti all'obbligo di dimora. Andiamo avanti un po' con gli anni e arriviamo al 1998, quando sempre sotto il governo Prodi viene approvata dal governo di centrosinistra appunto la legge turco-napolitano, la numero 40 del 98. Questa legge istituisce i CPT e diminuisce la possibilità di espulsione, aumentando per contro quelle di accompagnamento alla frontiera. Tutto ciò può avvenire per disposizione del Ministero dell'Interno oppure del prefetto se lo straniero non è in possesso di un documento valido o se si ritiene che il migrante possa sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione. In questo caso il migrante potrà essere trattenuto presso il CPT più vicino per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione. Adesso mandiamo un attimino un po' di musica e continuiamo con la storia dei CIE.
No están reportando la situación de migración total, completamente como tiene que ser reportada.
Personalidad regida como la de un prototipo, educada por el mismo protocolo. Ahora dejo de ser ese nefasto tipo y dejo atrás esa estúpida monotonía. Hoy me educo con un buen hip hop en sintonía y vivo en el mundo de la lírica progresiva. Sí.
escribiendo siempre voy con el puño arriba, creando buenas letras de noche y de día, hablando temas de revolución convertidos en poesía. Me he transformado gracias a la hip hop vida, ahora sé quién soy, defendiendo lo que tengo siempre voy, estoy siempre en el lugar indicado, ahora por muchos soy hablado, señalado y hasta de malas formas soy criticado por lo que veo, por lo que hablo. Los abusos ya no los tolero, de los gobiernos soluciones no espero, y creo que cada quien se tiene que defender para sobrevivir, para comer. Soy un promotor de este modo de vida, una persona che se traza metas.
Allora, e continuiamo un pochino con la storia di questi anni passati, appunto riguardo agli ex CPT e ai nuovi CIE, arrivando a luglio del 2002, quando il governo di centrodestra approva la cosiddetta legge Bossi-Fini, la numero 189. Questa legge è una legge nettamente peggiorativa di quella precedente, in quanto riduce le possibilità di entrare regolarmente in Italia, rende molto difficoltoso il ricongiungimento familiare e questa è l'innovazione che lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. In pratica cosa succede con la Bossi-Fini? La Bossi-Fini sembra di voler produrre appositamente clandestinità e quindi docile manodopera che è facilmente ricattabile appunto dagli imprenditori italiani. Secondo questa legge il trattenimento negli ex CPT dovrebbe durare 30 giorni più altri eventuali 30 giorni di proroga. Diciamo che se entro quei 60 giorni il detenuto non viene rimpatriato è rilasciato con l'obbligo di lasciare il paese, ma se non lo fa entro 5 giorni scatta il reato di clandestinità e di conseguenza l'arresto. Andando avanti e arrivando quindi ai giorni d'oggi, arriviamo al famigerato e maledetto 8 agosto del 2009, quando entra in vigore il cosiddetto pacchetto sicurezza. Questo pacchetto sicurezza, sempre varato dal governo Berlusconi, aumenta la permanenza dei CIE dai 2 mesi passati agli attuali 6 mesi. Di conseguenza, in seguito all'entrata del pacchetto sicurezza, cominciano una serie di rivolte all'interno dei CIE di tutto lo stivale e la risposta insomma dei compagni e delle compagne solidali dall'esterno non si fa attendere, con presidi e quant'altro.
Fortress of people, still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price.
Pago canna che sta alta, sta una grande novità. Che sta grande novità si chiama Europa Unita. Non più orgoglio nazionale, non più rivalità. Siamo tutti quanti una nuova identità. Riccio che hanno eliminato tutte le frontiere.
Di conseguenza, per riallacciarci un attimino arrivando ai giorni d'oggi e a un po' di avvenimenti accaduti durante quest'estate, durante i quali appunto i momenti di rivolta e di ribellione si sono moltiplicati sempre di più, diciamo che nei giorni immediatamente successivi, anzi diciamo dal 7 di agosto, a Milano inizia uno sciopero della fame e della sete che durerà una settimana fino ad arrivare al 13 di agosto, quando polizia, carabinieri e guardia di finanza entrano nelle sezioni del CIE di Via Corelli incontrando subito una resistenza. Di conseguenza, per spiegarci meglio cosa è accaduto in quei giorni, siamo in collegamento con una compagna di Milano che ci spiegherà in maniera più dettagliata tutto quello che è avvenuto da quel giorno fino ad arrivare appunto ad oggi. Ciao, buon pomeriggio, ci senti?
Pronto, ciao, vi sento benissimo.
Ciao, ti ho fatto questa piccola introduzione, magari allora spiegaci meglio tu nel dettaglio come sono andate avanti le cose, arrivando certo. Al giorno d'oggi, a che punto siamo?
Certo, come hai detto te, qui a Milano la rivolta è scaturita immediatamente dopo l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza. Come già era successo a luglio, che nel momento in cui era stato convertito in legge avevano iniziato subito uno sciopero della fame e delle battiture. L'8 agosto appunto iniziano uno sciopero della fame e della sete contro il nuovo pacchetto sicurezza, contemporaneamente alle rivolte che c'erano, che stavano avvenendo a Gradisca di Isonzo e a Roma, a seguito anche della questione del pestaggio dell'Algerino, di cui poi non si è saputo più niente. Lo sciopero della fame e la sete continua fino al 12 di agosto, quando continuano a fare solamente uno sciopero della fame, al che i compagni cominciano ad andare ogni giorno sotto il CIE di Corelli per portare i liquidi, l'acqua, i succhi di frutta, anche perché ricordiamo che a Corelli viene data in dotazione solamente mezzo litro di acqua la mattina e mezzo litro di acqua la sera, per cui immaginateci ad agosto il caldo che faceva e loro non possono bere nessun'altra acqua. Per cui un po' con questa cosa si andava sotto il centro cercando di mantenere i contatti. Il 12 agosto un gruppo di compagni è andato sotto Corelli, stava continuando lo sciopero della fame, sempre con l'acqua e i succhi, chiedendo di fare entrare anche una delegazione, oltre che un medico compagno che potesse valutare le condizioni dei detenuti, anche perché dentro ci hanno detto che nessuno li stava curando, nonostante comunque lo sciopero della fame. Al rifiuto dei crocerossini e della polizia di farci entrare, già il 12 agosto avevano cominciato a bruciare le suppellettili, a fare un po' di casino, a fare battiture. Noi fuori, i compagni intanto ci si faceva sentire, si batteva sul guardrail. Quello era il 12. Un po' grazie alla presenza fuori di diversi compagni, la situazione era rimasta abbastanza calda, ma da parte degli sbirri non c'era stata nessuna rappresaglia. La cosa è cambiata decisamente il 13 di agosto, cioè il giorno successivo, quando era notificata il primo effettivo prolungamento di 2 mesi della detenzione del detenuto di via Corelli, è scoppiata la rivolta. Da pomeriggio tardi è iniziata la sezione femminile a bruciare materassi, a fare barricate, e poi successivamente si è estesa ad altre 2 sezioni maschili, soprattutto nel momento in cui la sezione maschile ha visto entrare all'interno del reparto femminile la polizia in tenuta antisommossa, che ha cominciato a pestare le detenute, al che anche gli uomini hanno cominciato a tirar su barricate, staccare calcinacci, e la cosa ha montato per tutto il pomeriggio e per parte della sera. I compagni sono intervenuti a sera tarda, in realtà, perché all'inizio le notizie non erano riuscite ad uscire dal centro, e verso mezzanotte si è formato un gruppo abbastanza consistente di compagni che ha potuto appunto constatare che in realtà la rivolta era stata quasi del tutto sedata a suon di botte, soprattutto nel reparto femminile, da parte della polizia. I compagni sono intervenuti e è cominciato subito a girare la voce che ci fossero degli arrestati, o comunque 5 donne e 9 uomini erano stati trasferiti in un reparto di isolamento. Non si sapeva ancora se sarebbero stati trasferiti definitivamente oppure trasportati a San Vittore. Verso l'una da dentro ci hanno detto che stavano caricando queste persone nei blindati, non si sapeva ancora bene per quale destinazione, quindi si è cercato di bloccare le uscite del centro, che erano 2, non facendo uscire nessuno, fino a che però sono usciti poliziotti tenuti antisommossa con scudi e manganelli e hanno disperso i compagni, che comunque ormai era l'una di notte della sera del 13 agosto, quindi non si era neanche poi così tanti, si era una trentina.
Certo,
di
le vacanze purtroppo insomma non hanno aiutato in questo senso.
Esatto, assolutamente. E che quindi si sono viste uscire appunto i camioncini con dentro le donne e si sono cominciate a salutare. Il giorno dopo quindi siamo andati in tribunale per valutare se effettivamente erano stati arrestati queste 14 persone, 9 uomini e 5 donne, perché nel caso fossero state arrestate l'avvocato ci aveva detto che ci sarebbe stata l'udienza di convalida, che infatti c'era, per cui la mattina appunto c'era l'udienza di convalida, si è cominciato a chiamare la gente e si è rimasti tutto il giorno in tribunale. Siamo riusciti a vedere i detenuti, baci, abbracci tra la polizia e gli spintoni lì in tribunale, e si è rimasti in tribunale tutto il giorno mentre l'udienza andava avanti a porte chiuse. Già subito dal primo giorno dell'udienza di convalida si è notata subito che da parte dei detenuti c'era un bello spirito, erano tutti molto determinati.
Una presa di coscienza, insomma, da parte di queste persone.
Sì, erano molto convinti, cioè hanno deciso di andare tutti al rito ordinario, rivendicando quelle che erano state le loro azioni. Cioè, al di là del fatto specifico che gli veniva imputato, che sono state appunto lesioni, danneggiamento seguito da incendio e resistenza, loro comunque si sono rivendicati il fatto di essersi ribellati al decreto sicurezza, ribellati alla loro detenzione all'interno dei CIE, e immediatamente hanno ricollegato la loro rivolta a quella di tutti gli altri CIE in quel momento, quello che c'era stata prima e quello che sarebbero venuti dopo. Inoltre loro sono stati 14 arrestati, però bisogna ricordare che 47 di Corelli sono stati trasferiti lo stesso giorno, per cui era stata una rivolta generalizzata.
Certo, per evitare pure denunce da parte di altre persone che si trovano recluse in quel momento all'interno di quel postaccio.
Beh, certo, per di più anche quelli pestati di più sono stati immediatamente trasferiti sia a Bari che a Brindisi, anche per non dover giustificare le gambe spezzate e gli ematomi. Il giorno dopo poi è cominciato il processo, che si è subito caratterizzato per essere un processo politico, nel momento in cui gli stessi imputati si sono messi a recriminare l'accusa, a dire che loro comunque avevano diritto a ribellarsi, che quel posto non doveva esistere, e hanno subito cambiato l'ordine del processo, sono stati loro a rivendicare e a cominciare una battaglia anche a livello processuale, seguiti anche dagli avvocati che comunque hanno cercato sempre di sostenerli. La prima udienza è stata molto significativa in questo senso, perché era a porte aperte, c'era un centinaio di compagni che è arrivata da diverse parti d'Italia per sostenerli, e il caso Subelli è scaturito quando è entrato come a testimoniare per l'accusa l'ispettore capo di Corelli, il dottor Vittorio Addesso, al che nel momento in cui è entrato è scoppiato il finimondo. Dalle gabbie hanno cominciato a insultarlo, a spingere, a urlare, le donne l'hanno subito aggredito verbalmente, denunciando, oltre ai pestaggi di cui lui si era fatto in prima persona, era entrato nelle camerate delle donne a pestarle, è venuto fuori anche che aveva cercato di violentare una delle donne rinchiuse nel CIE e poi successivamente pestata e quindi poi arrestata all'inizio di agosto. La cosa è andata che lui è entrato nella camera di queste due ragazze, due nigeriane giovanissime di 19 anni, saltandole addosso, dando della puttana nigeriana, per cui figurati. Alle resistenze della ragazza è entrato il capo della Croce Rossa, ha preso questo boia e l'ha portato via, dicendo alla ragazza, a Joy, no, non ti preoccupare, era uno scherzo, fai finta di niente. E così cercavano di insabbiare la cosa.
E adesso questa cosa è stata messa agli atti?
La cosa al momento è che lei ha fatto la ragazza Joy ha fatto una dichiarazione spontanea in cui ha parlato di questo atto. Ad ora non ha ancora formalizzato la denuncia, anche perché la giudice non vuole avere grane su sta cosa, cioè ha cercato subito di smorzare i toni del processo limitandosi all'ambito più puramente tecnico. Ha deposto una testimonianza, una denuncia per calunnia nei confronti della ragazza.
Quindi si è ritorto contro il tutto?
Per ora non ancora, in realtà gli avvocati stanno spingendo per fare una denuncia ufficiale. Nonostante ci sia la denuncia per calunnia chiesta dalla giudice, questo comunque comporta che ci siano delle indagini su quest'atto. Ma la cosa più interessante, più schifosa, è che la testimonianza del capo della Croce Rossa, che ha testimoniato lunedì scorso, che poi verteva principalmente su questo fatto, ha ovviamente il capo ha dato totalmente la versione in linea con la polizia, dicendo che questa cosa non è mai successa, che non è mai successo che un uomo entrasse nella camerata delle donne e cose di questo tipo.
Sì, infatti queste cose insomma le abbiamo sentite in questi giorni, si sono svolte svariate mobilitazioni durante questi giorni e sappiamo anche appunto che domani ci sarà un poi un presidio a Bologna.
Sì.
E va bene, insomma. Ok, noi ti ringraziamo per ora per questa piacevole corrispondenza e insomma rimaniamo che ci sentiremo al più presto per capire come proseguiranno le mobilitazioni dei compagni e delle compagne solidali di Milano.
Sì, e insomma che in questi giorni, cioè nelle ultime udienze, non solo l'udienza era a porte chiuse, però come sapete hanno proprio blindato il tribunale, cioè non è stata permessa a nessuno di entrare fisicamente nel tribunale proprio.
Hanno chiuso tutto il tribunale.
Hanno chiuso tutto il tribunale a chi loro arbitrariamente pensavano che volessero andare a sentire l'udienza di Corelli, una disposizione totalmente arbitraria e senza precedenti.
Una boiata assurda.
Sì, decisamente.
Va benissimo, noi ti ringraziamo tanto, vi mandiamo un grande abbraccio e appunto grazie. Ci risentiamo presto.
Va bene, a prestissimo.
Grazie mille, ciao ciao.
Ciao, ciao.
Bene, dopo questo riassunto su ciò che è avvenuto in quest'ultimo mese dentro e fuori il CIA di Milano, facciamo una brevissima pausa musicale prima della corrispondenza con un giornalista, nonché ideatore del sito Fortress Europe, dal quale abbiamo appreso che proprio ieri sera è stato presentato a Roma un audiodocumentario girato in Libia dal titolo Noi difendiamo l'Europa.
Fortress of people, still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price.
Pago canna che stavolta sta una grande novità. Questa grande novità si chiama Europa Unita. Non più orgoglio nazionale, non più rivalità. Siamo tutti quanti una nuova identità. Riccio che hanno eliminato tutte le frontiere. Una moneta solo spinare un cazzo di paro. Fatto è che questa moneta te la devi faticare. A roba tiene gente di imbesorda e voglia di viaggiare.
Allora pronto, siamo in linea con Gabriele Del Grande. Ciao Gabriele, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, ascolta, ti lascio immediatamente la parola. Sappiamo che ieri hai partecipato anche tu all'incontro dopo la presentazione del documentario Noi difendiamo l'Europa. E volevamo parlare con te proprio del contenuto di questo documentario, che è un audio documentario, e del lavoro d'inchiesta che porti avanti.
Sì, appunto, il documentario si intitola Noi difendiamo l'Europa, opposizione politica e lotta all'immigrazione in Libia, è stato realizzato da Roman Herzog per la radio pubblica tedesca, ieri chiaramente abbiamo presentato la versione in italiano, è stato girato in Libia, è la prima volta che appunto sentiamo le voci degli immigrati, dei rifugiati che sono detenuti in Libia, dentro le carceri, sentiamo la voce della polizia, sentiamo la voce anche in realtà delle anime più critiche della società libica, ci sono degli avvocati, uno fra tutti Giumati, che è conosciuto per il suo impegno, per la lotta per i diritti umani in Libia, sono professori, sociologi libici, insomma un po' un racconto dell'immigrazione vista dalla riva sud di questo mare, ma è anche insomma, un atto d'accusa rispetto alle politiche dei respingimenti sostenute dall'Italia e dall'Unione Europea, che appunto in quell'inferno che sono definitivamente le carceri libiche, insomma stanno rispedendo ormai da maggio migliaia di persone intercettate in alto mare sulle rotte per Lampedusa.
Bene, guarda, noi crediamo che questo lavoro sia un buono spunto per riflettere ancora una volta, come tante altre si è fatto già in radio, sul trattato Italia-Libia, trattato che ci viene infiocchettato come semplicemente un patto politico per ricucire i danni del colonialismo italiano e rafforzare la cosiddetta lotta all'immigrazione, e che Sappiamo che prevede proprio il potenziamento del controllo militare libico attraverso il finanziamento da parte dello Stato italiano e dei fondi dell'Unione Europea. E quindi le violenze documentate, la corruzione della polizia di frontiera, le detenzioni arbitrarie di massa, i ricatti, i respingimenti in mare, le deportazioni e tutti poi gli altri terrificanti tasselli che compongono questo quadro vengono proprio fatti in nostro nome. Sappiamo del tuo lavoro di inchiesta e ci rendiamo conto che un lavoro di informazione così approfondito possa far capire a chi vive in questo paese, che poi è il diretto responsabile, se vive nel silenzio, di avvallare queste politiche razziste. E se sappiamo che il tuo sito, ci vuoi ricordare qual è?
Sì, il sito è fortress-europe.blogspot.com, che è nato nel 2006 inizialmente tanto semplicemente come un osservatorio sulle vittime dell'emigrazione, quindi per documentare le migliaia di persone appunto che scompaiono ogni anno lungo le frontiere europee, sia nel canale di Sicilia ma anche sulle rotte per la Spagna, per la Grecia, per Malta, per Cipro. E poi nel tempo sono diventato proprio appunto un osservatorio sulle frontiere, in particolare su quello che succede sulla frontiera italiana, ma non solo, con tutta una serie di reportage scritti dai vari angoli del Mediterraneo, con una rete che ormai insomma sempre più forte e ha sempre anche più seguito in qualche modo anche nella stampa, insomma, stampa dai quotidiani, insomma, alle televisioni, alle radio. Rispetto al trattato italo-libico, sì, la cosa appunto interessante, da un punto di vista anche inquietante se volete, appunto è come ancora una volta appunto la ragion politica ha il sopravvento su qualsiasi ipotesi di tutela del diritto internazionale, delle nostre leggi, dei diritti umani delle persone che transitano da quel paese. La Libia è un paese sotto regime da oltre 40 anni, un paese dove la polizia è abituata, addestrata direi, alla tortura, in primis contro i detenuti libici, figuriamoci contro i detenuti stranieri. Eppure la necessità che ha l'Italia da un punto di vista politico di negoziare con la Libia per fondamentalmente rifornirsi di gas e petrolio di cui la Libia è ricca, e per garantirsi anche una fetta importante degli affari della torta un po' per la ricostruzione in Libia dopo l'embargo, insomma si chiudono gli occhi su tutte quante le violazioni dei diritti umani, ci si siede insomma al tavolo appunto della ricostruzione per mangiare una fetta più grande possibile.
Guarda, ti ringraziamo tantissimo per il contributo, mi dispiace per aver avuto poco spazio e tempo a disposizione, come sai le emergenze purtroppo sono enormi e tantissime in città.
Invitiamo tutti quanti soltanto a dare un occhio al sito internet, per chi ne vuole sapere di più, appunto su Fortress Europe, insomma ci trovano tanti altri materiali.
Guarda, ti ringraziamo.
Per dire anche il sito magari, dirlo di nuovo.
È fortresseurope.blogspot.com.
Va bene, considera che abbiamo aperto questo spazio di comunicazione, quindi rimaniamo in contatto e aggiorniamoci sempre.
D'accordo.
Va bene? Grazie.
A presto. Ciao.
Allora, in questo disegno, scavando nel profondo di questi accordi, sappiamo che gli interessi economici si fanno fortissimi e saltano fuori i nuovi accordi su gas e petrolio, la complicità nella gestione dell'informazione di una rete televisiva e chiaramente lo stesso controllo dei flussi migratori a singhiozzo per soddisfare la richiesta europea di nuovi corpi da sfruttare nel mercato del lavoro. A questo proposito abbiamo pensato che c'è una connessione fortissima tra il lavoro presentato da Gabriele e la Due Giorni che si sta svolgendo all'università dal titolo Due Giorni in solidarietà ai ribelli della terra. Lo capiremo insieme ad un compagno dell'università con il quale tra pochissimo faremo una corrispondenza. Adesso ci concediamo una breve pausa musicale.
You are fortress of people. still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price.
Pago canna che sta avanza, sta una grande novità. Che sta grande novità si chiama Europa Unita. Non più orgoglio nazionale, non più rivalità. Siamo tutti quanti uguali, una nuova identità. Riccio che hanno eliminato tutte le frontiere. Una moneta sola spina, cazzo da paro. Fatte che questa moneta te la devi faticare. A rotta di recente, di imbesorde e voglia di viaggiare.
Some people still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price. Europe, fortress of people still divided by borders and nations. Europe, I wanna know who's gonna pay the price.
Singolo orgogli nazionali a capo d'ogni stata. A me m'hanno guardata, ascolta, sembra stata costante miei zavi sono dei fascisti a polizia. Ecco a voi la nuova Europa, la nuova democrazia. Yo, Europe Fortress, yo, Europe Fortress. Confini blindati, denied access. Yo, Europe Fortress, yo, Europe Fortress. Agenda pannava a me, poi baci doppio.
Ciao Giuliano, sei in diretta, ci senti?
Buonasera.
Ci senti?
Sì, mi senti
allora,
voi?
Scusa, non ti sentivamo noi, niente. Guarda, siamo qui in trasmissione, che pare una tavola rotonda. Ci mancano due aperitivi e staremo...
È rettangolare, rettangolare. Quanto...
talmente bene quasi da non venire all'università, perciò
no,
ci devi proprio convincere. E guarda, ti lascio immediatamente la parola. Se ti va, sì, ci farebbe... estremamente piacere conoscere un po' il programma anche di cui si è parlato ieri.
E... allora,
vai.
Praticamente la giornata di ieri e di oggi si inserisce nella settimana di mobilitazione indetta dal 20 al 27 contro i CIE. E, ieri è stato presentato il libro Delta in rivolta, che praticamente si occupa della rivolta del MEND, che è il Movimento per l'Emancipazione Delta del Niger, che è un gruppo armato che pratica l'azione diretta contro le compagnie multinazionali del petrolio. Questo libro appunto pone il problema sul oltre che sul proprio la devastazione ambientale che ha subito questa popolazione. Quindi lascio immaginare che non c'è più pesca, non c'è più agricoltura e in questo dedalo dei canali che è il delta del Niger la popolazione nativa si è armata e ha iniziato appunto a praticare l'azione diretta e a sabotare oleodotti, sequestri di tecnici delle compagnie petrolifere. Diciamo anche l'aspetto più importante è che le stesse multinazionali da cui l'italiana Eni, che ha investito tanto in Libia, per esempio nel 2008 ha prodotto 306.000 barili di olio equivalente, insomma la stessa che poi ha fatto anche investimenti, che è la stessa insomma che sfrutta il territorio nigeriano e crea le onde migratorie, insomma.
Infatti è proprio quello che ci chiedevamo, è con quale etica poi si riduce in miseria una popolazione e poi si reprime ogni tentativo di salvezza. Ovviamente la risposta purtroppo è ovvia e si risponde alla logica poi del profitto, no? Che grazie all'incredibile complicità delle magnifiche democrazie europee e dei governi corrotti dei paesi da colonizzare, questo è il risultato. E, ascolta, ti va di dirci brevemente qual è il programma di oggi?
Allora, il programma di oggi dalle 4, orario molto orientativo ovviamente, perché credo che non si è neanche iniziata.
Sono le 5.
Comunque c'è la presentazione, sì, più o meno io ce l'avessi invitata alle 5 credo. C'è la presentazione dell'opuscolo fatta da una compagna di Roma che si chiama Abbiamo la rivolta, il Natale rimandato,
che è una cronologia della rivolta che è accaduta in Grecia nell'anno scorso, da inizio dicembre, dalla morte del giovane Alexi. E dopo questa presentazione di questo opuscolo, un bello opuscolo, c'è il video che si chiama La potenzialità di un assalto al cielo. E dopodiché, vabbè, ci sarà una cena, la bloody performance e dei concerti.
Guarda, se se magna c'hai quasi convinti.
Dimmi.
Dicevo che se se magna c'hai quasi convinti a venire.
Se magna, guarda, non ci ho avuto lo scoop su che cosa verrà servito, però se magna se beve.
Ascolta.
No, però veramente sarà una... è un bello spaccato, insomma, di realtà su come a pochi chilometri da sta penisola veramente gente che anche non si sarebbe mai, che non erano compagni, non si sarebbero mai sognati di fare guerriglia per strada, però dopo con l'odio in corpo sono scesi e insomma hanno messo a dura prova il dominio. Dopodiché domenica 27 ci sarà al parco di Villa De Santis su via Casilina, zona Torpignattara, dalle ore 3 fino al tramonto un presidio picnic che avrà sempre lo scopo di informare sui centri di detenzione per senza documenti, quindi i CIE, e con dei collegamenti all'interno, e sarà appunto questo, diciamo, la fine della mobilitazione settimanale, con la presentazione di un bollettino di bisettimanale che si chiama Nella tua città c'è un lager, e appunto che riporta gli accadimenti che si sono successi in particolare dal 5 al 18 settembre.
Quindi più che una chiusura di una settimana sembra...
Una chiusura di settimana, noi ci auguriamo che è stato, diciamo, un input questa settimana per svegliare le coscienze e che tutti con i propri, diciamo, mezzi e modalità riescano a portare avanti la lotta contro i CIE e in generale contro qualunque gabbia, insomma.
Guarda, ti ringraziamo e sicuramente ci vedremo più tardi. Grazie.
Va bene.
Ciao.
Un saluto a tutti.
E quindi invitiamo tutti i compagni e le compagne a recarsi appunto all'Università della Sapienza, precisamente nella Facoltà di Lettere, dove appunto l'incontro non è ancora cominciato, starà per cominciare, la serata durerà fino a stasera con la conclusione in concerti.
Quindi per concludere la prima puntata di Silenzio Assordante vi vogliamo ricordare le date e degli eventi che ci saranno e che dal primo al 4 ottobre si svolgerà a Barcellona un incontro internazionale per la libera circolazione. Avremmo voluto parlarvene più approfonditamente, ma purtroppo siamo fuori tempo, quindi la prossima volta cercheremo di essere aggiornati dai nostri redattori e redattrici che saranno direttamente lì a Barcellona e avremo le notizie in diretta.
Va bene, allora ci salutiamo, questa prima puntata di Silenzio Assordante finisce qui, lasciamo i microfoni e la regia alle selezioni musicali di Disorder. Solo prima di chiudere volevamo fare un saluto a un sito che per noi è una trasmissione radiofonica, che per noi sarà un punto di riferimento da cui attingeremo sicuramente notizie, materiali e registrazioni anche per le prossime puntate. Mi riferisco a Macerie, la trasmissione di Radio Blackout, che da tempo si occupa proprio di raccogliere testimonianze dall'interno dei CIE sulle lotte che si svolgono appunto al di fuori, e quindi ricordo solo l'indirizzo internet, che è www.autistici.org/macerie, dove trovate non solo il bollettino di cui ci parlava il compagno al telefono poco fa, ma tantissime corrispondenze raccolte giorno per giorno dai CIE di tutta Italia, e in particolare in questi giorni anche appunto foto e video che documentano la rivolta in corso e i pestaggi terribili che sono avvenuti in questi giorni appunto nel CIE di Gradisca di Sonso. E allora un saluto a tutti e a tutti, e Silenzio Assordante ritorna venerdì prossimo dalle 16 alle 17, la prossima volta in orario. Restate in ascolto.